Der er en tympel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Affidiamoci in silenzio al Signore. Accoglici, Signore, la Tua presenza. Facci scoprire il dono di una fiducia piena nei Tuoi confronti, di un cuore che sappia accoglierti e riaccoglierti, accoglierti ogni volta come se fosse la prima volta. Te lo chiediamo per Cristo Gesù, nostro Signore. Prendendo Salmo 27 e Salmo 28. E per il momento ci fermeremo con questi, perché poi comincia la Quaresima, pensiamo a qualcos'altro. E poi ci sarà anche la settimana biblica, quindi il 10 marzo, già anticipo, il 10 marzo non ci sarà qui, ma a Loreto, ma nella sala, giù, un'attività nell'ambito della settimana biblica cittadina. Poi ci sarà il programma. Con i salmi, ecco, ci fermiamo per il momento a due salmi che tocchiamo questa sera, no? E, come già ho detto, il 27 e il 28. Ecco, li ascoltiamo, leggiamo prima, poi ci fermiamo un attimo in silenzio. Salmo 27. Il Signore è mia luce, è mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi a versare nemici, a inciampare e cadere. Se contro di me divampa a campo un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Nella sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria. Inni di gioia canterò al Signore. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito. Cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino, perché mi tendono insidie. Non gettarmi in preda ai miei avversari. Contro di me si sono alzati falsi testimoni che soffiano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Salmo 28. A te grido, Signore, mia roccia, con me non tacere. Se tu non mi parli, sono come chi scende nella fossa. Ascolta la voce della mia supplica. Quando a te grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio, non trascinarmi via con malvagi e malfattori che parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore. Ripagali secondo il loro agire, secondo la malvagità delle loro azioni, secondo le opere delle loro mani. Rendi loro quanto meritano. Non hanno compreso l'agire del Signore e l'opera delle sue mani. Egli li demolirà senza più riedificarli. Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Il Signore è mia forza, è mio scudo. In Lui ha confidato il mio cuore. Mi ha dato aiuto. Esulta il mio cuore. Con il mio canto voglio rendergli grazie. Forza è il Signore per il suo popolo, rifugio di salvezza per il suo consacrato. Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. Sii il loro pastore e sostegno per sempre. Allora, mettiamoci di fronte a questi due salmi che certamente esprimono ognuno una propria luce, una propria bellezza. Ancora una volta ci confermano un po' della complessità anche della, dei salmi stessi, no? Come testo. Perché la tradizione testuale dei salmi ci si accorge che va al di là di quello che probabilmente abbiamo così scritto, no? Nel testo. Ci sono salmi, abbiamo visto il Salmo 10, no? Che la tradizione ha diviso, mentre in origine era uno. Ci siamo accorti, ci stiamo accorgendo che ci sono altri salmi in cui invece avviene il contrario, ci sono stati uniti e messi insieme in un unico salmo, magari preghiere, espressioni di preghiere diverse. A volte nascono, come abbiamo sentito anche l'altra volta, proprio come composizioni diversificate, no? Cioè che hanno nel loro interno già all'inizio, dall'inizio, una composizione varia, no? Non legata ad una situazione, come una composizione, ripeto, varia di preghiere, quasi delle formule a disposizione, o che almeno sicuramente poi diventano tali alcuni. Anche alcuni salmi non pensati come tali, no? Poi lo diventano, perché appunto non si riesce più a cogliere precisamente la situazione e, ripeto, ci si accorge di come sia all'interno complesso il testo, forse non così unitario come potrebbe sembrare. Ecco il caso di tutti e due i salmi che abbiamo ascoltato, no? Per certi versi, perché il primo ha una sua unità, ha una sua bellezza, è molto bello, è uno dei salmi, ecco, uno di quei salmi particolari che sicuramente si fanno notare per la loro bellezza, ricchezza, di anche teologica, no, per le espressioni che porta. Questo è uno di quei salmi, ripeto, che si fa notare. Però si fa notare anche un certo contrasto tra la prima parte del salmo e la seconda, se ci fate caso, no? Penso che si veda, no? Perché fino al versetto 6 è tutto un lodare il Signore, un riconoscere, no? La sua forza, la sua luce, la sua presenza rassicurante, no? C'è una dimensione di fiducia, un salmo di fiducia, infatti è uno di quei salmi di fiducia, uno dei più famosi salmi di fiducia, cioè di una preghiera che esprime fiducia al Signore, speranza riposta nelle sue mani, nella sua presenza. Fin dall'inizio, il Signore è mia luce, è mia salvezza, di chi avrò timore? Quelle domande, quelle espressioni di fede seguite da questa domanda retorica, chi mi può far paura? Quelle cose ricorda, no? L'inno di Paolo, no? Che troviamo nella Romani, in Romani 8, quando appunto celebra l'amore di Dio. Se Dio c'è, chi potrà separarci dall'amore di Dio? Chi? Mette insieme una serie di domande Paolo anche lì, di fronte sempre all'opera d'amore di Dio in Gesù Cristo. Ecco qui poi qualcosa di molto simile. Signore è mia luce e mia salvezza, questa espressione così cara, così bella, no? All'inizio, che utilizza delle immagini anche molto comuni, abbiamo già trovato in altri salmi, nei profeti, in tanti testi, attraverso tutta la Bibbia, la luce. Però ecco quanto è bella questa espressione, è semplice questa espressione, il Signore è mia luce, no? Mia luce e mia salvezza. di chi avrò timore?
Signore, difesa della mia vita, di chi avrò paura? Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari nemici a inciampare e cadere. Quando vivo, ecco, assalto, qui sembra parlare con l'immagine e riferimenti a bellici, di battaglia, ma potrebbe essere anche solo figurato, no? Non la vera propria battaglia, ma l'immagine ritorna, no? Però ci ritorna anche al versetto 3, se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme, se contro di me si scatena una guerra, anche a loro fiducia. C'è un forte riferimento al vocabolario della fiducia, anzi c'è tutto, in questo salmo c'è praticamente, ci sono tutti i termini che si possono usare per indicare speranza, fiducia, fede, no? È bellissimo, è molto ricco, no? Qui coniugato con questa prima immagine negativa di una battaglia, come se fosse una battaglia, ma poi vedremo che più avanti ci sono altre immagini, quindi non è detto, ripeto, che sia questa la situazione reale, potrebbe essere solo figurata. Però è bello il confronto e anche come è costruito questo salmo, no? Il linguaggio è accattivante, prende molto, ecco, questa espressione così forte, così intensa di fiducia. Continua a versetto 4, continua ancora. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore. Ed eccoci qui, come già abbiamo visto in moltissimi salmi, ancora una volta riferimento alla casa del Signore, al Tempio. Era il luogo, appunto, è il luogo dove molti di questi salmi trovano la loro giusta, propria collocazione. Ho chiesto al Signore una cosa, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. E può essere anche un'iperbole, cioè abitare nella casa del Signore tutti i giorni, cioè di fatto era di pochi, pochissimi abitavano nella casa del Signore, nel senso di restare per tutta la vita. Forse era, ecco, più l'espressione di un desiderio, quasi desiderio di volerci restare sempre, no? In questo luogo calmo, protetto, rassicurante, che era l'espressione appunto di quello che è il Signore stesso, per contemplare la bellezza del Signore, ammirare il suo santuario. Bello questi verbi che sono utilizzati qui, costruiti in ebraico con un termine, con una preposizione un po' particolare, no? Rara questa costruzione in ebraico, che è come guardare dentro. Quindi vedere oltre, non solo contemplare, quando è la bellezza non è guardare la bellezza del santuario nelle sue forme artistiche o la struttura, ma vedere attraverso quella bellezza, la bellezza di Dio stesso, la bellezza del Signore, anche nell'ammirare il santuario, non si ammira, non si guardano le pietre, è dentro, il luogo che, è un luogo che si riempie di santità. Beh, penso che sia anche un'esperienza che facciamo anche nelle chiese o in alcuni santuari quando andiamo a fare le pellegrinaggi, cioè non è tanto la costruzione in sé per sé materiale o il luogo in sé per sé che è bello, ma quello che vi intuiamo dentro come presenza, no? Del Signore. E per il santuario di Gerusalemme era proprio questo, il significato, il senso più profondo. Non dimentichiamo che non c'era nessuna immagine, no? Nessuna immagine era possibile, no, per gli ebrei fare di farsi di Dio, no? Né umana né animale di nessun genere. Quindi era veramente, da un certo punto di vista, spoglio, con alcune abbellimenti, cornici, delle forme, ma di per sé, ma appunto la bellezza è nell'insieme, oltre una bellezza puramente architettonica, è quella di Dio, è il luogo della presenza di Dio, che questo salmista sta decantando come fonte di fiducia, di pace, di assenza di timore. Vedete che più volte è ritornato il tema della paura, no? Nelle domande, poi il mio cuore non teme. Nella sua dimora mi offre riparo, versetto 5, nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza. Quello che appunto era uno dei ruoli del santuario di Gerusalemme, un luogo davvero di rifugio, di riparo, per chi vivesse un momento di sventura, difficoltà, di opposizione. Alla fine del Salmo si parla anche di quello che abbiamo già visto in altri Salmi, cioè era anche luogo di appello in caso di problematiche, diciamo così, giudiziarie, no? Un appello anche lì. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria, inni di gioia canterò al Signore. Ancora con questo linguaggio che riporta, vedete, ancora a quel tema della battaglia con dei nemici che circondano, si parla di vittoria. Nella tenda del Signore. E si parla dei sacrifici che si immolano come rendimento di grazia. Notate invece, ecco, subito dopo il cambiamento, no? Versetto 7. Ascolta, Signore, la mia voce. Notate, no? Mentre fino a quel momento si stava cantando appunto la gioia di essere in quel tempio, la gioia di poter contare assolutamente su di lui e non aver paura di nulla. La gioia di essere lì e non aver bisogno di niente. Una cosa sola ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore. Dal versetto 7 invece le cose come cambiano? Dice, ascolta Signore la mia voce. Diventa un appello, diventa una supplica. Da salmo di fiducia poi passiamo, no, a una supplica, come già abbiamo ascoltato altri salmi in questo stile. Ascolta Signore la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto, il tuo volto Signore io cerco, non nascondermi il tuo volto, non respingere con lui il tuo servo. Cioè sembra una situazione opposta a quella che ho appena detto. Ma dice che non aveva nulla da chiedere, una cosa ho chiesto al Signore, questa sola, io cerco. E qua invece sta gridando. Sta gridando al Signore, rispondimi. Cosa è successo? Ecco, ripeto, c'è chi pensa che potrebbe trattarsi anche proprio di due composizioni, due preghiere che poi sono state unificate in questo salmo, eh? Potrebbe anche essere.
Potrebbe anche essere. Beh, certo che sono scritte così. E così dobbiamo leggerle per certi versi. Possiamo anche congetturare, fare l'ipotesi che forse erano due preghiere distinte. Può darsi. Anche perché normalmente è strano anche questa disposizione, ma anche questa la dobbiamo accogliere così com'è. Cioè chi l'ha scritto, chi l'ha composto così, si rendeva conto di quello che stava scrivendo. Perché normalmente è il contrario, semmai, no? Cioè prima la supplica. Abbiamo già visto qualche salmo di questo genere, dove c'è prima la supplica e poi l'affidamento, l'atto, il salmo 22 famoso, abbiamo visto, no? Una supplica angosciante e angosciata, e poi quel rendimento di grazie, quella fiducia, quella certezza che no, sarà esaudito, che potrà lodare con tutta l'assemblea. E va meglio in quel modo, no? Perché prima viene la supplica e poi l'atto di fiducia. Qui invece abbiamo prima l'atto di fiducia e poi invece la supplica. Ma non lo so. Prendiamola così. Proviamo a leggerlo così. Anche perché, sì, è vero, se ci sembra un linguaggio diverso, sembra una situazione diversa, però è anche vero che ci sono dei punti di contatto a livello linguistico. Se parla del cuore più volte, ci sono riferimenti alla luce, c'è il riferimento alla salvezza, c'è il riferimento alla lode, al Signore alla fine, sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi, molto simile all'altro che abbiamo ascoltato, di contemplare la bellezza del Signore, ammirare il suo santuario. Ci sono dei collegamenti, sembrano così distanti, ma poi alcuni collegamenti linguistici ci sono. Quindi potrebbe essere anche in realtà così, un unico movimento, un'unica composizione, un'unica preghiera. E allora perché prima quella fiducia e poi appunto questa situazione? Continuiamo a vedere questa situazione prima un po' più da vicino, no? Perché adesso si sta svelando la situazione reale, ma qual è? Anche questo non è così chiaro, no? E ascolta, Signore, la mia voce. Certo, c'è questa invocazione subito, all'inizio. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Si crea quasi come un... e si crea come una specie di dialogo. Vedete che c'è un, tra virgolette, una risposta che come se quella di, è quella di Dio. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con il tuo servo. Questa insistenza sul volto, il volto, che cercare il volto significa, no, appellarsi al Signore, affidarsi a Lui, andare a consultare proprio il Signore, no, nel Tempio. L'abbiamo già ripetuto, questo volto appunto non è un volto preciso, non è nemmeno un'immagine, tanto meno, assolutamente, no? È un modo di dire stare alla presenza di Dio nel Tempio, quel volto. E questo volto, vedete, che sembra in questo momento nascondersi. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto, il tuo volto, Signore, io cerco. Notate, qui c'è, tra l'altro qui è stato anche tradotto per, aggiustando un po' il testo, perché il testo qui è un po' difficiletto, no, non è esattamente così. Il mio cuore ripete, ma c'è, vedete, poi una doppia frase, che una sarebbe Dio a rivolgere, cercate il mio volto, e l'altra la dice il cuore, il tuo volto, Signore, io cerco, perché quello che dice il cuore del salmista, di chi sta pregando, di sta affidandosi, sta gridando, dice questo, il tuo volto, Signore, io cerco. Allora che vuol dire? Cioè, che, probabilmente, come proviamo a leggere in questo modo, cioè, quel cercate il mio volto è sempre nel cuore del salmista, perché è la parola come una risonanza di una parola che ascolta, sta ascoltando, e ritorna nel cuore suo.
un po' come, posso dire, una preghiera che, ecco, possiamo pregare insieme. Ecco, questa preghiera, probabilmente, era la preghiera che, o una frase che i sacerdoti in quei dialoghi, vi ricordate come abbiamo visto il dialogo di ingresso al Tempio, anche i dialoghi liturgici che c'erano, non nel Tempio, in cui il sacerdote diceva ai pellegrini, no, a chi andava nel Tempio, cercate il mio volto. E questa preghiera, questa invocazione, adesso risuona nel suo cuore, senza neppure che la dica qualcuno, la sta ripetendo lui dentro. Con sofferenza, come troveremo in altri salmi più avanti, bellissimi, il salmo 42, 43, ecco un salmo che era unito e invece poi è stato diviso. Salmo 42, 43 è uno solo in realtà. Di questo salmista che lì ricorda la sua preghiera nel Tempio, che adesso non può più fare perché è lontano, esiliato. E ricorda quelle parole. E ricorda quelle parole, quella preghiera. Ecco, questo è il senso, no? Cercate il mio volto. Ripeto, è come una risonanza nel cuore di una parola ascoltata, accolta, sentita vera in quel momento, di un Dio vicino, di un Dio che è lì, che dice cercate il mio volto. E allora invece resta, ecco, la sua invocazione, il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Un'espressione molto forte, come ho detto, no? Cioè. E sono espressioni appunto di una ricerca del Signore in un momento di difficoltà. Continua ancora. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto. Non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Come vedete, quel linguaggio della fiducia c'è. E c'è tutto. Dunque, ripeto, non sottolineerei troppo la differenza rispetto a ciò che ho detto prima. Riemerge ancora, anche in questa reale difficoltà, la fiducia. Poi un'altra immagine o un'altra situazione reale, ecco anche qui, non sappiamo, perché prima si parlava di una battaglia, adesso qui si parla di una situazione familiare. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. È reale oppure, anche qui, è un'immagine per dire, se anche mio padre e mia madre mi abbandonassero, Dio, no? No, ritorna tra l'altro anche in Isaia, in Geremia, cioè è un'immagine che ritorna spesso questa, no? Cioè anche se ci fossero dei genitori che possono abbandonare, il Signore no. Oppure potrebbe essere reale. Non sappiamo, ma comunque, accogliamola lì, resta vera. Cioè, nel celebrare, nel riconoscere l'amore di Dio che è più forte e più grande di quello dei nostri genitori. Pensiamoci. No? Non lo so se abbiamo questa consapevolezza. Per quanto amore possono volerci, no, le persone care, Dio ce ne vuole ancora di più. È vero questo. Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino, perché mi tendono insidie. Non gettarmi in preda ai miei avversari. Contro di me si sono alzati falsi testimoni che soffiano violenza. E qui ancora un'altra situazione, o è forse quella reale, ecco di nuovo, siamo sempre, no, forse è veramente proprio quella reale reale, no? Perché quasi parla di avversari come di falsi testimoni, siamo in quella situazione già vista in altri salmi, di un giudizio nel Tempio, portato al Tempio, parla di questo. Ancora una volta, immagine o realtà? E c'è questa richiesta di avere luce ancora. Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino. E alla fine, di nuovo, questo atto di fiducia che dirompe. Con delicatezza, con anche tanto timore dentro. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Un dialogo, vedete, con qualcuno che parli di nuovo dall'esterno o lui stesso, di nuovo, il suo cuore, no? Che parla. Tenete presente che di cuore si parla tre volte in questo salmo, ritorna per tre volte, no? Questo riferimento al cuore. Quasi come se ancora una volta il cuore richiami, beh, come se fosse un'altra persona a parlare. Spera nel Signore, sii forte, se rinsaldi il tuo cuore, spera nel Signore. E, beh, comunque questo è una testimonianza di quanto sia importante anche, al di là di tutto, questa voce, questa parola esterna di qualcuno, della comunità, che siano risonanze o che sia realmente la parola di qualcuno detta a quest'uomo nella difficoltà, nel nome di Dio, resta una fonte di speranza. Vedete, l'ultima parola, spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore, spera nel Signore, come una cosa che invade e arriva dall'esterno a chi non si chiude nella sua disperazione. Perché un cuore chiuso diventa impermeabile anche alla grazia di Dio. Un cuore che si chiude nella sua disperazione non accoglie né parole di uomini nemmeno quella di Dio. Un cuore che si apre, vedete, l'ultima parola non è della situazione di oppressione, di difficoltà che si sta vivendo, di solitudine. C'è una parola di speranza che arriva dall'esterno. E ancora una volta, vedete, dopo aver percorso questo salmo, a vedere queste forti tinte, no? di dolore, di sofferenza, ma anche di speranza, di fiducia, no? Ancora una volta ci domandiamo, ma perché? Come si passa? Come si è passati da quella fiducia così totale, così serena, sembrava, a questa situazione così, invece, cangiante? In bilico per certi versi, sicuramente sofferta. Torno a dire, se raccogliamo così com'è, beh, forse ci insegna qualcosa, perché vedete, come si vince la paura, il timore, no? Di chi avrò timore, di chi avrò paura? Ecco, mettendo subito in chiaro alcune cose positive. Quando magari sta dicendo quella parola, la paura c'è. Qua ci vorrebbe qualcuno, nel proclamare questo salmo ci vorrebbe qualcuno che sappia interpretarlo veramente molto molto bene, perché dovrebbe essere capace di interpretare nello stesso tempo fiducia della paura. Quando dice il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Non è detto che non sia già in quel timore. Forse se lo sta dicendo proprio per invece trovare coraggio, uscire fuori da quella paura. Non perché ne è fuori già, o non l'ha conosciuta, ho conosciuta, l'ha superata. No, no, può essere che in quel momento ci sia proprio dentro, però non può dire quella parola, sì, la può dire. Il Signore è mia luce, mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? E poi l'invocazione. Questa è la situazione. Questo è quello che vorrei, quello che desidero, che il mio cuore desidera. Questo solo io cerco. Ma la situazione è quest'altra, e questa ti affido. Funziona. Funziona. Credo che siano espressioni che ci stanno. No? Le possiamo accogliere così. Perché sono le esperienze che facciamo, di, ripeto, paura, timore, angoscia certe volte, che però, ecco, dobbiamo subito mettere nelle mani del Signore in quella totale fiducia, che poi fai i conti con la realtà. Non è nascondersi dietro un dito, non è far finta che non ci sia la paura, ma è non dare, no, alla paura la prima parola e l'ultima. In questo salmo non è né la prima parola né l'ultima. Ecco, forse questo ci insegna e credo possiamo accoglierlo così. Non c'è opposizione se leggiamo in questa chiave tra le due parti del salmo. Il salmo 28 è, da un punto di vista letterario, spirituale, emotivo, siamo un po' sotto, no? Quel tono rispetto al salmo precedente, sicuramente. Tuttavia ha una sua bellezza anche questo salmo, no? Ci sono alcune espressioni abbastanza varie, come si nota, no? Anche qui viene il dubbio, dice, ma sono tutte preghiere di un'unica preghiera o espressioni di preghiere diverse messe insieme? Ma, perché sì, c'è un prevale la supplica, no? Però abbiamo anche qui poi un ringraziamento, no? È un ringraziamento che sembra un po' diverso anche dalla situazione tratteggiata nella supplica. Ma comunque, anche questo, percorriamolo, guardiamolo così com'è, e cogliamo anche qui questi spunti. Ancora una volta, sono spunti, esperienze di preghiera che ci invitano alla preghiera, sono un invito alla preghiera. Si sono conservati questi salmi proprio perché, appunto, in qualche modo, vedete, nel tempo hanno dato voce a chi non ha voce. Cioè, a volte anche noi non sappiamo nemmeno come pregare, come dice San Paolo. Beh, i salmi a volte sono una preghiera che, ecco, può diventare la nostra. Pensate, in un tempo in cui, ecco, il contesto culturale era molto ancora più vicino a chi l'ha scritto, ovviamente l'identificazione era ancora più facile che per noi risulta un po' più difficile, no? Dobbiamo interpretarli, cercare di capire, farli nostri in qualche modo, anche a volte in modo anche diverso da come sono stati scritti, no? O con l'intenzione perfino a volte di come sono stati scritti. Ma tuttavia questa identificazione è vera, è bella, è un invito alla preghiera, che, ripeto, per chi era nello stesso contesto culturale era ancora più facile. Come dovrebbe essere, che ne so, anche i canti che noi facciamo, non la liturgia. In fondo i canti sono dei salmi moderni, eh? No? Sono dei quella preghiera, non so se fate mai caso, no? Perché certe volte c'è gente che canta, ma non si rende conto di quello che sta cantando, no? E i canti a volte sono molto belli, sono preghiere, sempre. A volte anzi sono ispirate alla parola di Dio stessa, sono anzi dei salmi, alcuni, no? Ma ce ne sono alcune che sono delle preghiere bellissime. Anzi, ripeto, tutti. E se uno sta lì a cantare, altro che prega due volte come dice Sant'Agostino, non prega nemmeno una mezza volta, rischia, perché no, sta solo passando un po' di tempo a canticchiare, ma non. Invece il canto è preghiera, è preghiera. Dopo la preghiera, perché appunto è tutta la persona che lode il Signore. Il cuore, l'anima, il corpo, la lingua, la bocca, tutto, no, partecipa di quella preghiera. E qui, ecco, lo ritroviamo in questi salmi. Salmo 28, appunto, un inno di supplica, che è anche un ringraziamento, e ognuno può far suo. Nella supplica o nel ringraziamento? A te grido, Signore, mia roccia, con me non tacere. Se tu non mi parli, sono come chi scende nella fossa. Ripeto, non ci sono immagini molto originali, espressioni particolari, come nel Salmo precedente abbiamo visto qualche espressione molto particolare, molto bella. Qui no, sono più o meno già risentite, no? Queste. Però certamente anche sempre molto belle, no? D'altra parte, vedete, non è che la preghiera deve cercare per forza l'originalità, ma quello che viene dal cuore. E anche questo è pregare. E se tu non mi parli, sono come chi scende nella fossa. Se tu non mi parli, quella parola che appunto non è solo, anzi, non sono parole che devono arrivare, è l'azione di Dio, è Dio che fa qualcosa per me. Soprattutto in questo chiedere aiuto, se sono lì. Se quest'uomo lì sta chiedendo aiuto per qualcosa, ascolta la voce della mia supplica quando a te grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio. E di nuovo vedete l'esplicito il riferimento al tempio. Non trascinarmi via con malvagi e malfattori che parlano di pace al loro prossimo ma hanno la malizia nel cuore. Sempre questa questione del cuore doppio, no? Vedete, accuse, situazioni di falsità subite, è il male di sempre, è forse il male più grande che c'è nell'umanità, no? Che porta poi con sé tante conseguenze, come dicono i libri sapienziali, come troviamo anche nel Nuovo Testamento continuamente richiamato. Anche nella lettura di oggi, nella prima lettura. E la falsità del cuore, la doppiezza del cuore, che genera poi tutti i mali. Ripagali secondo il loro agire, secondo la malvagità delle loro azioni, secondo le opere delle loro mani, rendi loro quanto meritano. Agire, azioni delle mani, opere delle loro mani. Vedete, c'è tutta una serie di cose che quest'uomo veramente ha subito, sta contestando, sta rimettendo al Signore. Non hanno compreso l'agire del Signore, vedete, l'agire umano e l'agire del Signore, anche questi due piani che sono spesso messi a confronto, nella loro differenza totale, no? L'agire dell'uomo sempre limitato, sempre segnato dalla malvagità, molto spesso almeno. Teologia del Signore invece, che è un altro livello.
Vedete, qui anche come un contraltare, no? Non hanno compreso la gioia del Signore, l'opera delle sue mani. L'opera delle sue mani. Notate che la gioia degli uomini porta, no, alle, come il primo salmo, a una dispersione, le opere. Invece Dio l'opera delle mani di Dio, è uno, l'agire è uno, Dio non è diviso, non è falso. Come quando domanderanno a Gesù nel Vangelo di Giovanni, no? Quali opere dobbiamo compiere? Una è l'opera, capitolo 6 di Giovanni, una è l'opera, la fede, ma non la fede fatta di, appunto, opere, no? La fede è fatta di amore nel Signore. Se c'è quella, l'opera può venire da sé. Saranno tutte una catena unica, altrimenti sono le opere del male, che sono appunto le opere tante, no? Disperse, contraddittorie, incapaci di dialogare tra loro, no? Come siamo oggi tutti nel mondo, no? Vedete, a livello politico, a livello sociale, a livello... siamo così, l'un contro l'altro armati, sempre. Basta una parola di più, un gesto di e scattano meccanismi perversi. Le opere degli uomini queste sono. Dio conosce una sola opera. Egli li demolirà senza più riedificarle. Li demolirà senza più riedificarle, no? Come la torre di Babele, no? Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Ecco, seconda parte del Salmo, dove invece il tono diventa appunto quello del ringraziamento. Ha dato ascolto, qui il Signore ha già risposto, ecco, è a un'altra cosa, oppure è appunto come, e qui vedete l'ordine è quello classico, normale, no? Cioè prima la supplica e poi, ecco, l'atto di fiducia. Il ringraziamento prima ancora di una risposta eventuale. Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Sono certo che mi sta ascoltando. Il Signore è mia forza e mio scudo. In Lui ha confidato e confida, dunque, il mio cuore. Mi ha dato aiuto, esulta il mio cuore. No, vedete, questo cuore che è fiducioso perché guarda anche indietro. Vedete, questa supplica non è solo, ecco, così, un atto di fiducia così legato a una cosa, non vorresti conquistare Dio per forza mi deve rispondere. No, mi hai già risposto nel passato, ho già sperimentato questa tua grazia, mi hai dato aiuto, esulta il mio cuore, con il mio canto voglio renderti grazia. Forza è il Signore per il suo popolo, rifugio di salvezza per il suo consacrato. Salva il tuo popolo, benedici la tua eredità, sii loro pastore e sostegno per sempre. Bellissima questa espressione finale che già, vedete, nel versetto 8 ci indirizza la preghiera verso una memoria che va oltre il singolo. Anche questo è molto bello, l'abbiamo già visto nei salmi. Anche questo non dimentichiamolo nella nostra preghiera. Perché la preghiera non è mai un luogo chiuso, no, appunto, su se stessi. Mai. Forza è il Signore per il suo popolo. Quindi quella memoria che vedete si allarga, non si ferma a sé, non può fermarsi, va indietro e vede quello che Dio ha fatto per il suo popolo. Forza per il suo popolo.
rifugio di salvezza per chi si consacra a lui, per il suo consacrato. Per il suo consacrato potrebbe anche essere riferimento al re, all'unto, il re, quindi il popolo è il re, non è consacrato un religioso, non sta pensando a questo, o se stesso, no. E poi ecco, questo appunto, sguardo al passato che diventa invocazione anche per il futuro. Salva il tuo popolo, benedici la tua eredità, sii il loro pastore e sostegno per sempre. Atto di affidamento finale, appunto, insieme a tutto il popolo, come spesso avveniva nel Tempio. Uno andava a pregare per sé e poi si ritrovava a pregare insieme a tutto il popolo, come avviene nei santuari anche nostri, oggi, tante volte. Uno va a pregare per sé e poi non può fare a meno di pregare per tutti quelli che vedi lì, ne ha bisogno. Quello che avviene anche a questo salmista è quello che esprime appunto bene questo finale del salmo. E anche noi ricordiamoci appunto la nostra preghiera sempre, anche quando preghiamo da soli, ecco, non dimentichiamo questa preghiera per il suo popolo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera a tutti.